Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
Allora, buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento con le istituzioni. Giuseppe Misuri insieme a voi questa mattina per andare a parlare dei nostri lavori pubblici in città, di quello che sta succedendo e soprattutto anche alla luce di quello che abbiamo capito, sentito in queste settimane, di un ulteriore, diciamo, costo per la via Fiorentina, la famosa rotonda con il sottopasso. Vorremmo capire anche a che punto siamo e a chi lo dobbiamo chiederlo. Dobbiamo chiederlo ovviamente, e do il buongiorno all'ingegner Marco Sacchetti, assessore al comune. Buongiorno Marco.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, deleghe importanti, del resto sei stato, c'hai le deleghe proprio per i lavori strategici, uno dei quali è un lavoro che sta veramente un po' anche appassionando questa città, poi andremo anche sulle altre ovviamente Marco. Allora, 2.300.000 euro in più richiesti e alla prima sessione del Consiglio Comunale tutti sono andati via, insomma. Ci dici tecnicamente a che lo stato dei lavori alla rotonda di via Fiorentina e soprattutto cosa manca per andare avanti, dove sono, perché noi cittadini da fuori vediamo poco, insomma, ci racconti un po' Marco.
Capisco, ovviamente è un iter che ha subito in questi anni piuttosto complesso, che scaturisce prevalentemente da un'assunzione fatta credo nel 2017-2018, non ricordo bene, io non avevo ovviamente a quell'epoca, ero in giunta ma non avevo le deleghe specifiche, per cui posso sbagliare forse di qualche anno, però si parla ovviamente della precedente consigliatura,
certo,
in cui fu redatto un progetto che, ricordo appunto come ricordavi te, prevedeva su questa intersezione stradale, viaria, di importanza strategica per il nostro territorio, prevedeva la realizzazione, diciamo, nell'asse principale di un sottovia sormontato da un'intersezione a raso, una rotatoria.
Con quelli sono a Prato, no? Mi sembra.
Ci sono a Prato, cioè, io l'ho visti anni e anni fa in Corsica, le prime.
Sono funzionali.
Sono molto funzionali perché garantiscono chiaramente la fluidità nella direzione principale, che è quella della,
esatto,
che è quella della tangenziale, no? Che non ha né semafori né altri intersezioni a raso. Quindi fu redatto questo progetto, e questo progetto, quando si prepara un progetto, un'opera, un lavoro pubblico, poi alla fine si redige il cosiddetto quadro economico. Cerco di farla semplice, anche se non
certo,
è semplice.
Certo,
no, il quadro economico che si compone di due macro poste, voci importanti, che sono uno i lavori e l'altro le cosiddette somme a disposizione della stazione appaltante, che danno un totale, che poi è quello che effettivamente poi l'amministrazione spende. Un ente pubblico nelle somme a disposizione c'ha anche l'IVA, ovviamente, che è un costo che chiaramente l'amministrazione deve sostenere, e non ha ristori ovviamente dell'IVA, perché non è un soggetto economico.
Non la scarica, insomma,
tanto per dirsi. Quindi il progetto fu appunto costituito da questo quadro economico, che dava un importo complessivo, dico dei macro numeri,
certo,
non entro nelle cifre dell'euro perché non me le ricordo esattamente, perché poi rischierei di sbagliare qualcosa, quindi siamo dell'ordine di 3 milioni e mezzo il quadro economico, di cui 2 milioni e qualcosa di lavori e il resto di somma a disposizione. Per motivi legati al fatto che c'era la necessità di partecipare al famoso bando delle periferie, bandito appunto dall'amministrazione centrale dello Stato, di cui poi il Comune d'Arezzo ha usufruito, ovviamente l'ha vinto questo bando, non c'erano le tempistiche per andare a definire nel dettaglio tutti quei costi connessi alle cosiddette interferenze, cioè quando io vado ovviamente in ambiente urbano a scavare, quindi non faccio opere a raso ma vado a scavare, chiaramente mi devo rendermi conto e vinto di cosa trovo sotto, perché poi dopo è necessario che in qualche modo queste interferenze le debba eliminare. E quindi fu espressamente, ma anche negli elaborati progettuali, in tutta la documentazione, fu previsto che la definizione di queste interferenze e dei relativi costi, che vanno nella posta somme a disposizione, non nei lavori affidati all'impresa, fosse definita in corso d'opera. E questo è stato fatto, quindi fu bandita la gara, perché non c'erano i tempi per definire con tutti i gestori appunto cosa ci sarebbe stato sotto e i costi relativi. Quindi fu bandita la gara e fu affidata a un'impresa.
Quindi senza calcolare, senza sapere quello
senza,
che ci vuole.
Senza, lasciando alla fase successiva la definizione e l'individuazione di queste interferenze e dei relativi costi per l'eliminazione delle interferenze. Quindi i lavori sono partiti, poi di fatto, consci che c'erano delle interferenze, si sono subito fermati.
E qui poi le strade dell'informazione si dividono, lo sapete, no? Insomma, quello che diceva lo sapevamo, non lo sapevamo, comunque si poteva fare allora, questa cosa qui.
Questa cosa qui è un qualcosa che fu a suo tempo, fu una scelta del responsabile uno del procedimento, che è il tecnico del comune, che sovraintende alla procedura amministrativa, perché, cappello faccio, la procedura degli appalti pubblici è una procedura regolata nei dettagli dalle leggi e dai regolamenti, certo. Quindi non è che uno possa scappare, inventarsi e fare cose, è previsto tutto un iter, tutto uno step che è stato seguito. Ovviamente il progetto è anche passato, l'opposizione ci rimprovera, ma avete delle responsabilità politiche, è vero, il primo progetto è stato approvato in giunta, ma è un'approvazione che non entra nel merito dei dettagli tecnici del progetto, perché non ci sono ovviamente né le competenze e nemmeno ovviamente i ruoli dell'amministrazione.
Il fatto di competenze, Marco, lo dico, ma ci sono diversi ingegneri in giunta però, a partire dal grande sindaco. Insomma.
Ci sono diversi ingegneri, però con la riforma Bassanini della pubblica amministrazione i ruoli sono stati ben chiariti e ben separati.
Quindi ognuno deve fare
l'indirizzo politico lo dà l'amministrazione, la giunta, l'indirizzo politico e dice ok, procediamo perché vogliamo fare un'intersezione in un certo modo con certi costi. Poi la gestione amministrativa è in mano alla struttura tecnica.
Alla struttura tecnica.
È dirigenziale, è chiaro, dell'amministrazione.
È chiaro
questa cosa. Cioè è vero questo, però entrare nel merito non mi compete, dovrei togliermi una giacca, rimettermi un'altra.
No, è chiaro, chiaro.
Quindi, quindi nulla. Poi c'è stato ovviamente il periodo di Covid, di fermo cantieri, c'è stato poi tutta la fase a quel punto, all'inizio del 2000 di fatto, con l'assegnazione al sottoscritto di queste deleghe e con il passaggio di competenze e di responsabilità da un dirigente a un altro dirigente scelto da me, è stata attivata subito la ricognizione dei sottoservizi. Questa operazione ha richiesto un sacco di tempo perché, come era probabile, in quell'intersezione è presente di tutto.
Tu quando hai visto il progetto, una valutazione tecnica, cosa hai detto?
Ho detto due cose io sostanzialmente. È opportuno e necessario per proseguire nei lavori andare a individuare puntualmente cosa ci sta sotto, ovviamente, e definirne i costi. E è anche necessario, ecco, questo è l'apporto, diciamo, che impropriamente con un'altra giacca ho dato, cerchiamo di migliorare il progetto per quanto riguarda, diciamo, la cantierizzazione. Cioè, secondo me il progetto iniziale era poco attento ai riflessi sul traffico nelle fasi.
Era carente in una fase importante.
No, carente, faceva delle valutazioni che secondo me potevano essere, io non mi sento di dire se è carente o non carente, no, non mi compete, però delle valutazioni che ho ritenuto necessario approfondire per cercare di minimizzare. Cioè, ci saranno delle fasi dei lavori in cui le corsie vengano ridotte oppure vengano chiuse, quindi chiaramente questo ha dei riverberi sulla cittadinanza, sulla circolazione.
Quindi c'era il rischio di un'interruzione o comunque di una limitazione forse?
Di una limitazione forse, per cui ho chiesto alla struttura tecnica di dire approfondiamo questa cosa. E questo cosa ha portato? Ha portato a quella, anche lì poi è nata una polemica, ho letto io su social, a una leggera traslazione di baricentro della rotatoria.
Addirittura chi ha fatto il progetto iniziale ha detto io non disconosco, lo sai, no? Insomma,
non commento chi ha fatto il progetto iniziale.
No, vabbè,
iniziale,
però uscì questa cosa sui social, va bene, va bene, continua.
Preferisco non commentare.
Va bene, no,
e quindi, no, però questo ha consentito di migliorarlo fortemente da un punto di vista, diciamo, della
canterizzazione.
Quindi questo, poi nel frattempo sono state analizzate con tutti i vari gestori le interferenze presenti e sono state definite nel tempo le modalità con cui spostare i relativi costi. Questo ha fatto ovviamente lievitare i costi del progetto, del quadro economico. Da un primo step, ovviamente, da 3 milioni e mezzo siamo passati a 5-6, non ricordo esattamente i numeri, ma ovviamente è aumentato perché quella cifra per lo spostamento delle interferenze e i relativi oneri è aumentata.
Ecco, ma è aumentata la cifra delle somme a disposizione o per i lavori?
Le somme a disposizione.
Somma a disposizione.
L'affidamento, il contratto sottoscritto con l'impresa, il contratto principale, non ha subito ad oggi nessuna variazione. chiaramente dovrà poi subire, quando ripartiranno i lavori, delle variazioni dovute a due aspetti. Uno, all'aumento all'incremento prezzi, alla revisione prezzi, meccanismo introdotto nel 2021 dal legislatore, e poi a qualche miglioramento progettuale, che poi, se tu vuoi, ti racconto che nel frattempo, in questo anno, anno e mezzo che ci è voluto per definire con tutti i gestori come si va a riconfigurare il quadro delle infrastrutture sottoterra, è stato anche, diciamo, migliorato il progetto. Ma non stravolto, il progetto è rimasto lo stesso, però il concetto è: nel momento siamo a fare un'opera pubblica, cerchiamo di farla al meglio, cioè facciamo un'opera pubblica e poi in qualche modo, come dire, può essere migliorabile. Quindi il progetto, ribadisco il concetto, è rimasto una rotatoria a raso con un sottopasso, né più né meno, identico, non è cambiato il raggio della rotatoria, non è cambiato nulla, è soltanto migliorato alcuni aspetti legati alla sicurezza stradale, prevalentemente, perché è opportuno, secondo me, dotare un'infrastruttura pubblica che costa molti soldi di massimo standard di sicurezza.
Marco, però io mi sono perso un attimo, ma sono stati fatti i lavori nel sottosuolo, oppure anche, ti ricordi, alle luci delle chiusure prima del via Fiorentina?
I lavori del sottosuolo sono stati impostati su due step. Un primo step, diciamo, spostamento direzione nord, chiamiamolo così, che è quello che poi, cioè, sono lavori che non si sono nella massima parte mai visti, perché sono avvenuti sottoterra, lato campo scuola o lato fuori dalla viabilità. Quindi un primo step è stato fatto l'anno scorso, che è terminato circa prima di Natale 2023 con il famoso pozzettone su via Romana, che ha consentito di spostare, diciamo, i sottoservizi delle infrastrutture fognarie. C'era due mega fognature di acque nere, acque miste e acque bianche, che passavano al di sotto e sono state spostate. Tra l'altro, nel corso di questi lavori ci siamo anche resi conto, la struttura tecnica si è resa conto, che una di queste fognature, che è appunto un ovoidale di un diametro certo importante, era lesionata, quindi c'era anche il rischio che collassasse. Quindi, diciamo, è venuto comodo. Questa è la prima fase, si è conclusa. La seconda fase, ovviamente con un affidamento, un contratto ad hoc particolare, è in corso di realizzazione. Cioè, la seconda fase riguarda la parte sud, riguarda lo spostamento, diciamo, di tutte le linee telematiche, le linee elettriche.
È perché lì passa diverse...
Il gas passa di tutto, di più, e questo spostamento è in corso d'opera. È in corso d'opera e la cui fine è prevista circa, diciamo, in tempi... Mi trovo sempre in difficoltà ad tempi.
No, vabbè,
il RUP mi dice a fine settembre. Quindi a fine settembre ci dovremo trovare con un quadro in cui non c'ho più interferenze. Quindi i lavori ripartiranno con il nuovo avvio dei lavori, e a quel punto ovviamente non ci saranno più interruzioni nell'iter delle lavorazioni, perché tutte le interferenze sono state risolte. Questo è un po' il quadro.
Quindi il sotto, tra virgolette, dovrebbe essere a settembre già pronto per poter fare poi l'opera di scavo e fare questo tunnel.
Sì, ecco. L'opera consisterà nel realizzare prima i pali di fondazione a sostegno dello scavo, cioè quindi si fa delle berlinesi, paratie di pali su entrambi i lati, che non andranno a impattare quasi niente sulla viabilità, poi inizia lo scavo per realizzare ovviamente la viabilità, e nel frattempo, fatto lo scavo, inizia la costruzione della rotatoria, ovviamente a tratti, in modo tale da garantire sempre tutti i flussi veicolari attualmente esistenti. Quindi non ci saranno interruzione di viabilità, ci sarà restringimento della carreggiata in delle fasi, ma non interruzioni totali di viabilità.
Ecco, i 2 milioni e 300 mila euro che sono stati richiesti, cioè di mettere a disposizione, vanno sempre in quella parte di fondi a disposizione, o sono per i lavori?
Allora, tecnicamente diciamo che la variazione di bilancio mette alloca delle risorse per un futuro impegno, no? Io non posso impegnare delle risorse se non l'ho allocate in determinati capitoli. Quindi, diciamo, questi 2 milioni e 3 è una previsione di un costo che ancora nel dettaglio non è stato definito. Sicuramente non sarà più di 2 milioni e 3, ma può essere anche meno. E questi 2 milioni e 3 andranno su due voci: una sulle somme a disposizione, per rimpinguare il capitolo dello spostamento dei sottoservizi, e una parte andranno nel contratto principale, quello che è stato affidato all'impresa, e tecnicamente verrà redatta una perizia di variante, si chiama. che comporta, sulla base delle informazioni, ancora i numeri, la perizia del variante ovviamente non è stata ancora terminata perché prima c'è da fare la verifica progettuale, eccetera, 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 però mi dicano, il dirigente mi dice che circa un 34%. Questo 34% tiene conto dell'incremento prezzi e tiene conto di queste migliorie, alla sicurezza stradale che io ho annunciato. Quindi l'appalto principale passerà da 2 milioni e qualcosa, non ricordo esattamente i numeri, più un 34%. Non è che va a 10
in realtà
milioni.
Però i cittadini vedono che siamo arrivati quasi a 10, poco meno di 10 milioni di euro.
La spesa complessiva insomma, può essere quella.
Ma, sì. Ma è una, inizia a essere una spesa giustificata così alta, perché una delle opere penso la più costosa che mai avremmo fatto ad Arezzo, mi pare di aver percepito.
Allora...
abbiamo capito come ci siamo arrivati, capito i sottoservizi, abbiamo capito tutto, però abbiamo anche capito che qualcuno ci diceva tempo fa, ma noi lo volevamo fare, assessore Dringoli, ma non l'abbiamo fatta perché era talmente costosa che non valeva la pena.
Allora sai, queste sono valutazioni,
scelte politiche.
Queste sono anche scelte politiche, io penso che sia comunque, cioè, per dare anche una conclusione a una bretella viaria importante che presenta questo impianto semaforico, che chiaramente cioè, è un po' anacronistico. E crea ovviamente dei problemi anche alla gestione e alla regolazione di flusso, penso sia cioè, comunque un'opera da realizzare e da perseguire. Chiaramente cioè, i costi, io so certo, come dire, penso, mi lodo solo per una cosa, davvero una certa onestà intellettuale e un certo rigore anche su determinati aspetti, su come investire e spendere i soldi dei cittadini. Io sono certo di una cosa, di tutto questo procedimento complesso, sicuramente articolato, e ho cercato di spiegare anche la genesi di perché di questa complicazione, che sicuramente non verranno spesi dei denari per fare due volte la stessa cosa, questo è certo, questo è un principio base, cioè i denari sono stati spesi, verranno spesi per realizzare questo intervento, quindi non è che si fa... banalizzo, non è che è stato fatto uno scavo, poi è stato riempito e poi si riscava, cioè io spendo due volte per fare la stessa cosa.
No, magari uno fa uno scavo qui, poi dice no, ma era no, meglio no, di là,
assolutamente
tappa
no,
quello.
Assolutamente
ecco, no.
No. E che oggi per realizzare un'opera del genere, con tutta quella complessità lì, ci vogliono questi denari. Cioè se oggi io avessi chiuso il progetto complessivo con tutte le valutazioni che in questi due anni, un anno e mezzo è stato fatto, con tutti i costi dei sottoservizi, consideriamo che non ci sono solo opere, nei 10 milioni ci sono anche gli oneri che TIM, Telecom richiede, Fastweb o chi che sia gestore delle fibre ottiche richiede, il gestore di gas, per fare poi ovviamente tutti i riallacci delle reti, e costano cifre importanti. Vabbè. Cioè io queste sono le due cose, diciamo, basilari su cui io ho sempre chiesto alla struttura tecnica come assessore, come dire, responsabile politico di questa cosa, di dire stiamo attenti perché non accetto che vengano spesi denari, sperperati denari in vano. L'opera costa questo. Io poi non ho, mi è stato rimproverato, ma l'opera costo TREP, sono stati paragonati costo unitario pro capite per cittadino. Io non ho un benchmark per capire se un'opera... non c'ho un benchmark, è chiaro, oggi le opere pubbliche comunque costano, questo è inevitabile per tutta una serie di motivi, cioè io facendo di lavoro mi rendo conto che i costi sono esorbitanti, però ecco, cioè,
però Marco è anche vero che insomma Arezzo, i cantieri di Arezzo non sono stati molto fortunati in questo periodo, no? Anche dal punto di vista dei costi, guarda via Filzi per altri motivi, guarda il baldaccio che sta finendo, ma da 2 milioni e mezzo è passata a 6, insomma capisci che poi anche sui cittadini iniziano a dire ma di che stiamo parlando, è chiaro quello, tu ce lo spieghi tecnicamente, però è anche difficile guardi capire se uno non conosce queste ingranaggi, queste tematiche, no Marco?
Ora, diciamo, io seguo, ahimè,
questo lo sappiamo.
Ahimè, queste tre opere pubbliche.
Queste tre patate bollenti.
Come dire, poi si può fare tutto nel buon fascio, ma chiaramente hanno delle fattispecie un po' diverse.
Sì, sì, è chiaro.
Un po' diverse. Allora, per quanto riguarda... il baldaccio...
aspetta, parliamo e finiamo con Via Fiorentina. A questo punto, una volta che ora la maggioranza lì si è un po' scompattata, insomma sono andati via, vedremo, sicuramente verranno messe a disposizione queste somme, ma da lì in poi, se queste somme arriveranno, perché sicuramente arriveranno, che cosa succederà? Cioè, si vedrà finalmente questa cosa, come hai detto te. Cioè, a questo punto i sottoservizi non ci sono più, cioè sono stati sistemati.
Allora, l'iter prevede che vengano allocate su voto, ovviamente, a maggioranza del Consiglio Comunale, le somme per allocare.
C'è una battaglia, lo sai, in corso per l'opposizione, sì, ora
vabbè,
è la battaglia.
È legittimo, la politica è anche questo, va bene. L'importante... Cioè,
anche
l'importante
una commissione d'inchiesta, si è sentito dire.
Sì, però sa, l'importante è, come dire, poi è bello perché da una parte tutti dicono un'opera importante, sì, va fatto, noi siamo contro quell'opera, però poi dall'altra parte si cerca ovviamente di metterci tutti i paletti possibili e immaginabili per non realizzarla, quindi delle due l'una. Cioè, ecco, io penso che anche il riscontro e l'informativa che è stata data più volte dal sottoscritto, forse in maniera imprecisa, ma anche recentemente dai dirigenti in maniera puntuale, con tanto di disegni e numero alla mano, sia stata chiara e ha illustrato sostanzialmente in maniera più dettagliata quello che ho detto io ora. Quindi, diciamo, le informazioni secondo me ci sono, poi è legittimo, ognuno fa il suo ruolo, cioè la commissione d'inchiesta... Non so cosa si possa andare a indagare, considerando che, comunque, come ho detto più volte, l'iter di un procedimento amministrativo di lavori pubblici è sotto la lente di ingrandimento dell'ANAC, che è l'autorità anticorruzione, che viene ovviamente informata in maniera abbastanza frequente sullo stato dell'arte dell'iter e della Corte dei Conti. Quindi, se poi dopo il consigliere comunale XY intende andare a fare l'ingegnere, comunque, l'importante è che non si diventi tutti allenatori della nazionale, perché questo poi diventa caciara.
Questo fa parte del nostro, nostro... Va bene.
Quindi no, dicevo l'iter, scusa ti interrompo, l'iter, come ho detto, prevede che a settembre saranno terminati i lavori della seconda fase con tutti gli spostamenti
sui tempi. Noi
sui tempi,
ci mettiamo un po' di
diciamo teorici, settembre. Poi dopo ripartono i lavori principali, cioè da qui a settembre, quindi variazione di bilancio approvata, i lavori sullo spostamento dei sottoservizi sono in essere. Nel frattempo, da qui a settembre, viene predisposta un documento che si chiama perizia di variante, in cui dirà alla fine ci vogliano questa cifra, con un quadro economico nuovo finale che deve essere inferiore rispetto alle somme stanziate. Quadro economico finale, quella perizia viene, questo l'ho chiesto io, viene sottoposta a, si chiama una cosiddetta verifica del progetto da parte di un organismo abilitato terzo esterno, certo. Ricommetto lo stesso errore è stato fatto in passato, che la stessa struttura se lo valida, quindi un soggetto esterno. A quel punto il progetto viene dichiarato validato, cioè che la perizia di variante è realizzabile, esecutibile. A quel punto l'impresa si rifà il riavvio dei lavori, perché ora sono in sospensione, ripartono lavori. Mi diceva il RUP, i tempi sono circa 13-14 mesi.
Ecco, poi passiamo ad un altro argomento. Tu mi hai detto settembre, sta valutazione del tuo terzo. Non è che si arriva un'altra volta prima di dicembre, dopo si arrabbiano tutti quelli di Via Fiorentina, che gli chiudi tutto un'altra volta, no? Cioè, il rischio.
Allora, un'altra volta.
No, nel senso.
Non è stato chiuso tutto, i traffici
lì ha mediato molto, devo dire.
Chiaramente, però, come dire, è quando si realizza questi interventi, bisogna mettere in conto un po' di disagio.
Sì, ma la tempistica, si arriverebbe quasi di nuovo alle porte del Natale.
Ma non si arriva alle porte di Natale, ma la prima fase dei lavori, che dura diversi mesi, che è la realizzazione di questa paratia con lo scavo, non va minimamente a interesse, perché viene fatta nel campo scuola.
Nel campo scuola.
Quindi non interessa minimamente la viabilità. La viabilità la interesserà dopo, però poi bisogna vedere puntualmente il cronoprogramma quando andrò. Certamente ci cercherà di evitare andare a modificare la viabilità nei periodi natalizi, ovviamente.
Va bene, più o meno abbiamo capito, insomma, che comunque queste somme a disposizione mi sembra come una fisarmonica, nel senso di dire, per il progetto i soldi sono quelli, ci va il 34% di quell'altro che eventualmente stanziate, tutto il resto sono, tra virgolette, per gli imprevisti, per le cose che non di contorno,
che non erano state definite prima, volutamente non definite prima.
Rapporto sono 3 o 4 a 1, insomma, mi pare, di queste cifre.
Capisco.
Va bene, senti, andiamo velocemente a parlare di un'altra cosa. Il baldaccio ti ci porto dopo, perché si sta lavorando bene. Ma via Filzi. Via Filzi, dopo il prosciugamento un po' così di questa cosa, la vena sarà stata. Ora ci sono le pompe che pompano via l'acqua. Lo Stato. E soprattutto la ditta, se ha preso carico del cantiere, se partirà, non partirà. Che si sa dire?
Allora, è una situazione in fatto ancora in, diciamo, lì, lo dico purtroppo, non mi piace, essendo un razionale, un tecnico, come dire, tirare in ballo la sfortuna, però ecco, effettivamente, cioè, siamo stati sfortunati, nel senso che fu messo nella precedente consigliatura in piedi un procedimento, fu deciso, secondo me, anche correttamente, perché è uno strumento che se funziona, come dire, è un grande strumento previsto dalla legge, che è quello che si chiama del partenariato pubblico-privato, cioè fa sempre parte dell'ambito dei lavori pubblici, ma sono lavori pubblici un po' sui generis, tipo il project financing, tipo il leasing costruendo in questa casa, che fanno parte della famiglia di partenariato pubblico-privato. C'è una forma in cui sostanzialmente si va a individuare, sulla base di un progetto preliminare, cioè il progetto preliminare dice quali sono le desiderata dell'amministrazione, voglio realizzare una caserma lì con certe caratteristiche. Individuo il soggetto, che il soggetto è un soggetto che deve avere capacità e qualifiche come costruttore, come un lavoro pubblico standard, che tecnicamente si chiama l'ESOA, cioè l'abilitazione a fare certi lavori, perché non è chiunque
te la chiedono
lavori.
Quando ti devi iscrivere ora al registro dei fornitori,
quindi deve avere una certificazione, dice sì, io sono in grado di fare le scuole, va bene, oppure sono in grado di fare le strade perché ho una qualifica. In più questa forma richiede anche la partecipazione di un soggetto finanziario, che è un istituto di credito, che garantisce che è quello che paga, che è quello che paga gli stati d'avanzamento, la realizzazione dell'opera la paga non il comune, la paga il soggetto,
sì, sì, è chiaro,
che in qualche modo garantisce che c'è la sostenibilità economico-finanziaria del progetto, perché è un progetto fatto, dopo di fatto diventa un leasing, cioè diventa un qualcosa in cui il soggetto che viene aggiudicato, che non è un esecutore puro, è l'esecutore più un soggetto finanziario che ne garantisce la sostenibilità, dice io realizzo l'opera, pago io gli stati d'avanzamento al soggetto realizzatore, una volta che l'opera è compiuta e collaudata il comune paga un canone di leasing all'istituto finanziario.
Leasing costruendo.
C'è il preammortamento, c'è, sì, una cosa complessa, però è questo.
Ecco, perché? Che ci puoi dire con questa,
quindi,
cosa qui?
Quindi questo funziona così, va bene? Funziona così. Cosa è successo? Funziona, quindi il soggetto aggiudicatario sulle desiderata dell'amministrazione si fa il progetto definitivo, se lo fa lui, non lo fa il comune, si fa il progetto esecutivo e poi lo realizza. Prima lo realizza, prima inizia l'erogazione di canone. Questo è uno strumento che è stato pensato al suo tempo per cercare ovviamente di invogliare la finanza privata alla realizzazione delle opere pubbliche. C'è stato un momento storico, ora fa un po' di storia perché sono un po' vecchio.
Mi dite la piscina, che ancora no, ci si ricorda del Covid. Quindi
però c'è stato un momento storico in cui gli enti locali, l'amministrazione, avevano difficoltà finanziarie a reperire delle risorse, a indebitarsi perché c'era tutti i limiti sui patti di stabilità, di crescita, e quindi avevano difficoltà a essere beneficiari di erogazione di mutui, va bene, da parte della cassa depositi e prestiti, e quindi questa maniera non andava in conto capitale, questa andava su un'altra posta, e quindi fu scelta questa strada. Questa strada, come dire, in genere funziona perché, per i motivi che vi ho detto, perché è un privato, come dico io volgarmente, se la sono e se la canta, cioè sulla base della desiderata.
Qui qualcosa non ha funzionato.
Cos'è che non ha funzionato? Non ha funzionato che i due soggetti, qui in questo caso erano due, i due soggetti esecutori, di fatto a un certo punto hanno smesso di lavorare su quel cantiere. Il cantiere è andato avanti fino a una certa fase, poi a un certo punto hanno smesso di lavorare in maniera ingiustificata. Quindi,
era partito il bonus 110, dai, avranno avuto attrazione verso altri lead.
Non lo so.
Se ne sa.
Quindi,
no, tu lo sai che sono stati visti questa ditta anche in altri bandi,
certo,
no? Qua, insomma,
certo,
quindi
sì, no,
fallire non credo che siano falliti, no?
Non lo so, però questa mano si è lavorata. Qui è iniziato ovviamente tutto un incartamento, una corrispondenza importante su come mai, perché riprendere i lavori. Loro sostenevano: ma noi si vuole lo stato d'avanzamento, ma lo stato d'avanzamento da contratto non gli era riconosciuto su quell'importo lavori. Tutto un meccanismo. Fatto sta che i lavori si sono arenati. Dopo, ovviamente, tira. Certo. A un certo punto, ovviamente, la situazione non era più sostenibile. E quindi cosa è successo? L'amministrazione ha scritto e ha risolto il contratto. Da qui, quindi, l'immobile è del soggetto finanziatore, fu compra, perché tra l'altro questa proposta di project di PPP prevedeva anche che il soggetto aggiudicatore acquisisse l'immobile. L'immobile non è di comune, l'immobile è della banca,
del soggetto, non è di un'associazione temporanea impresa,
no,
di un'ATI.
L'immobile è del soggetto finanziatore,
della banca,
quindi. L'istituto Icrea Leasing,
ho capito,
che è un istituto nazionale che ha in ponte, in pancia, ci dicevano l'altro giorno, un'ottantina di leasing costruendo in Italia.
Speriamo non ce l'abbiano tutti così, perché sennò insomma mi verrebbe
ci rido, ma non ci rido tanto, mi dispiace, perché su questa cosa effettivamente quindi ora la situazione è una situazione un po' d'impasse.
La situazione di ora,
la situazione d'impasse in cui ci troviamo di fatto a una risoluzione di contratto per la parte, diciamo, di esecuzione. Abbiamo escusso, il comune non ha tirato fuori una lira da oggi a tutta questa operazione, ha escusso le garanzie ovviamente, che sono l'anticipazione, che di fatto non è che ha pagato il comune l'anticipazione. L'anticipazione, il comune in questa operazione diceva alla banca: ok, puoi pagare l'anticipazione, puoi pagare, cioè dava il via, poi il soggetto erogatore era la banca, non so se ora è complicato, no, però cerco di semplificare. Quindi il comune non ha tirato fuori un euro da questa cosa, ha incamerato le garanzie, le polizze che ci sono nell'ambito dei contratti di lavori pubblici. L'immobile è della banca, chiaramente l'immobile è in una situazione di, come dire, di abbandono, perché comunque
quello che c'è rimasto,
quello c'è rimasto,
giuro, perché era buttato, infatti, no?
Poi erano stati fatti degli scavi,
insomma, quest'altra ditta l'ha preso ancora? C'era una ditta che l'aveva preso, che era subentrata?
Allora, anche qui
ci manca questo pezzo, Marco, allora, questo ce lo devi dire.
Sì, video questo. La procedura di partenariato pubblico privato, tutta la procedura è scritta nel codice degli appalti, ci sono degli articoli, diversi articoli, dice come si fa. A un certo punto ti dice che qualora ci può essere la richiesta da parte del soggetto finanziatore, la banca, bene, di chiedere la sostituzione di soggetto esecutore, cioè la banca può chiedere non è una richiesta di comune, ma è una richiesta del proprietario dell'immobile.
Sì, qualche mese fa mi sembra proprio tu dicesti che c'era già una ditta pronta, cioè che
allora, la banca è proprietario dell'immobile. Abbiamo avuto delle interlocuzioni ovviamente per capire come superare questa impasse e è riuscita a individuare un soggetto subentrante, un nuovo soggetto esecutore. Quindi questa cosa ce l'ha formalizzata. Ad oggi ovviamente è in corso delle valutazioni se questa procedura, dopo aver risolto il contratto, ovviamente si può ancora percorrere. Io capisco, per gli ascoltatori è di una complessità che anch'io,
no, enorme, io anch'io, mi sono fuori strada,
perché il soggetto c'è, però non,
capito,
è detto.
Ma l'altra volta ti dicesti 11 mesi sicuramente si riesce a fare, che è cambiato?
Non è cambiato assolutamente nulla, perché i tempi sono sempre quelli. Il soggetto esecutore c'è, però chiaramente siccome, come ho detto ora e anche l'altra volta, è nel frattempo avvenuta una risoluzione di contratto, ci sono degli approfondimenti da parte dei legali nostri e dei legali della banca. Se la risoluzione si va in tecnico molto spinto,
Concretamente, secondo te quando partiranno questi lavori, non e so. Si farà sta caserma secondo te?
Non lo so.
Oh, basta, ecco. Io so già che
non lo so, perché ci sono delle complessità legate al fatto che la risoluzione del contratto, noi come comune, i nostri tecnici la intendono come una risoluzione integrale. La banca non la ritiene come una risoluzione integrale, ma solo per la parte esecutiva. Quindi, e il conquibus è tutto qui, ma non è una cosa così semplice. Abbiamo fatto degli interpelli anche al Ministero dell'Economia, perché non è una roba così semplice. Come ho detto all'inizio, è uno strumento che se funziona,
però se si
intoppa, va bene, se si intoppa, è come un motore.
Non è che ci rimane ora quel buco lì, quel lago.
Rimane. È un immobile di un privato, quindi noi abbiamo già fatto 3 ordinanze, che sono 2 sicuramente sono state ottemperate. Abbiamo fatto 3 ordinanze, un'ordinanza per togliere l'acqua, un'ordinanza per mettere in sicurezza l'immobile e un'ordinanza per liberare i parcheggi che erano stati occupati per un tempo successivo alla concessione dai cantieri. Quindi noi abbiamo fatto 3 ordinanze, se non ottemperano si interviene in danno. Quindi.
È una situazione molto complicata, pensavo fosse molto, molto complicata, quindi
molto complicata.
Senti, ma il sindaco, che lui, tu sai che lui ci punta su Via Filzi, no? Insomma, il sindaco che dice di questa situazione?
Ma allora, stiamo ovviamente tutti cercando di intraprendere un percorso che sia un percorso che sia ovviamente privo di inciampi, nel senso che ovviamente bisogna fare le cose, ma volto ovviamente a realizzare e a ripartire con i lavori della caserma, anche perché c'è un problema ovviamente sulla vecchia caserma, e quindi ci sono tutte,
l'indirizzo è uno stabile dell'ATAM,
è uno stato dell'ATAM, mi dicano che comune, no? Mi dicano che è piccola, mi dicano che comunque ormai ci sono dei problemi,
non c'è più il sistema manutenzione, quasi quasi anch'io sposerei la causa di quelli che dicevano sull'ufficio manutenzione c'era già
tutto a questo punto, come dire, è fattibile, però vorrebbe dire ripartire da zero,
va bene. Senti, dobbiamo andare più in velocità, se no non ce la facciamo. E i famosi annusatori dei puzzi, non se ne sente più parlare, sono intervenuti loro e sono smessi i puzzi, che succede? A parte i fumi, no, quello te lo dico, perché certe colonne che sono, speriamo intervenga la regione a fare il blocco definitivo, non so se già c'è oggi, questi annusatori seriali.
Ma allora, noi da contratto e da, come dire, regola di engagement non abbiamo richiesto che deve essere un'analisi terza, un'indagine terza, e quindi non abbiamo richiesto che ci informassero sullo stato d'avanzamento degli annusamenti.
Quanto tempo, quindi, hanno a disposizione?
Hanno tempo, avevano tempo fino a, dovevano abbracciare un arco temporale significativo da un punto di vista statistico, e quindi vado a memoria, mi sembra verso settembre, però poi gli è stato chiesto di allungare la tempistica di annusamento fino a praticamente fare un anno intero, perché è opportuno che questa indagine venga fatta su tutte e quattro le stagioni, perché siccome l'impatto che ha sugli abitanti di certe zone di questi odori dipende molto dalle condizioni meteoclimatiche, e quindi è giusto prendere sia l'autunno, l'estate, l'inverno e la primavera. Non abbiamo, ma perché non gli sono stati richiesti dei riscontri, diciamo, sui dati, arriverà alla fine il report.
Un aggiornamento, uno stato d'avanzamento.
No, non è stato richiesto, però una cosa, come dire, mi conforta. Mentre c'è stato un periodo in cui arrivavano, giungevano alla PEC del comune, al sottoscritto, all'ASD, all'ARPAT, diverse, non numerosissime, ma diverse segnalazioni, negli ultimi tempi le segnalazioni io non le ricevute più.
Quindi. Anche perché io qualche volta a chi faceva le segnalazioni così dicevo, ma è un puzzo di fumo bruciato, di erba bruciata, di quella roba che bruciano nei campi che non si sa cosa bruciano, oppure di puzzo di...
frattempo è anche vero che forse con un po' di pazienza sono anche l'impianto di biodigestione sta andando a regime, quindi di fatto inizia, perché l'impianto di digestione è come un intestino, quindi ha bisogno di una certa regolarità.
Comunque non è vero, non si è sparito anche dai giornali, dai media.
No, perché non ci sono più un numero. Io forse l'ultima che ho ricevuto l'altro giorno, perché era questa condizione.
Ma era puzzo di fradicio, quindi non puzzo di fumo. Perché bisogna chiederlo, perché se lo chiedi poi ti accorgi che uno rimane un po' così.
Si riesca di fare tutto.
C'è quel sottile limite che Arezzo è invalicabile, perché siamo... Andiamo avanti, andiamo a parlare, si parla di la gente che brucia, che sa cosa. Io ti parlo di rifiuti velocemente, c'è stato questa cosa dei cassonetti qua giù alla Carbonaia, Arezzo Sud, che ha vissuto questa mancanza di cassonetti anche un po' improvvisa, tu sai, ce ne siamo occupati, sei Toscana, ha detto che ha fatto una campagna di informazioni già partita nel 2022, e qui la gente si è ritrovata da un giorno all'altro senza cassonetti. Velocissimamente ci spieghi se la situazione sta tornando alla normalità?
Allora, è un tema, ovviamente è il mio tema, è il mio tema principale, quindi io ci sono particolarmente, come dire, attento, e penso su questo di poter dare anche una certa incisivo, ecco, nella risoluzione dei problemi. In Arezzo è in corso un piano di riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti, ovviamente mirato a raggiungere gli standard di percentuale di raccolta differenziata che ci chiedono le leggi e la comunità europea. Il percorso ci siamo quasi, ma ancora il percorso non è raggiunto, l'obiettivo non è raggiunto, e quindi questo percorso prevede anche per le aree industriali di organizzare un servizio di raccolta domiciliare, quindi di fatto una specie di porta a porta, però adattato alle singole esigenze delle varie attività che sono presenti, attività produttive artigianali. Cioè, se io ho un'attività artigianale che mi produce un sacco di rifiuti di scarto, di plastica o di legno, gli devo organizzare un servizio dedicato. Cioè, l'operatore, l'informatore di Sia Toscana va dal soggetto, gli dice: te quanto i rifiuti produci? Questo, sì, quanto ne ha bisogno? Un ritiro ogni 3 giorni, e ogni 3 giorni si organizza un ritiro. Quindi questa cosa qui molto probabilmente è stata fatta forse non in maniera idonea, non così pregnante su questa zona, e quindi sarà necessario, io mi ho chiesto, che ci sia un ripasso sostanzialmente da parte degli operatori di Sede Toscana per avere tutti i dati necessari per poter, come dire, rendere il servizio effettivamente razionale. Questo ovviamente io ci tengo, e ovviamente però ci tengo anche a dire che c'è bisogno dell'impegno e della responsabilità di tutti. Perché
anche,
se si inizia
anche di lavorare,
Marco, inizia,
però,
anche di lavorare, ma questo è, lo, questo, come dire, questo è nelle corde. Però c'è bisogno anche dell'impegno anche dell'azienda e dei singoli cittadini, perché se io vedo sacchi abbandonati a destra e manca,
te lo feci vedere, no?
Questo ovviamente non è nel 2024 in una città come Arezzo, non è.
Ci sono cose anche peggiori. Io ho trovato, lavorando nei tralicci, tu sai, facevo un video a Poti, proprio c'era cosa che c'era già stata la forestale, c'era il cartello dell'articolo 43, mi sembra, codice penale, che la gente sverza volando
questo
trova.
Non va bene.
Comunque sei toscana, noi siamo qua, loro hanno detto saranno i loro, noi ci siamo offerti, facciamo un po' di informazioni. Ma gliela facevamo anche così, invece hanno detto loro hanno i loro media. Speriamo che funzionino meglio. Dal 2022 qui molti sapevano veramente poco. Senti, velocissimamente facciamo un salto in Pescaiola, andiamo in Baldaccio, in questa canna, doppia canna, che insomma sta per essere compiuta, va tubi o non tubi. Però qualcosina c'è, sta venendo adesso il muro di divisione, sai, e lì insomma un discorso. Appare un po' stretta, Marco, te lo dico io. Dai, che cosa ci sai dire su questo tema?
Io che vi so dire? Vi so dire che la problematica mi erano giunta anche a me tempo fa, delle voci su fatto problematiche sulla svolta in una certa direzione. Io chiaramente questi rumors Ho avuto modo di riportarli a tutta la struttura tecnica.
Ricordiamo che sei un tecnico, un ingegnere.
Sono un tecnico, un ingegnere, però chiaramente non è il mio ruolo che non andare a fare le misure e di fare il progettista. Io
ho capito, però qualcuno ti dice:
Marco, stradale, sì, ho capito, ma
se
io
lo vedi,
è un tema che mi è stato posto, un alert, e io quindi ho attenzionato chi di dovere a fare tutte le opportune verifiche. Il riscontro che ho avuto da chi di dovere mi dice che la situazione, diciamo, è controllo. Le prove che hanno fatto prove con le autolinee toscane, hanno fatto prove con varie simulazioni proprio fisiche nel punto, e dice che la situazione è sotto controllo. Mi auguro ovviamente che non ci siano problemi, questo me l'auguro, perché sarebbe davvero una roba.
Noi siamo andati col telelaser, c'è 7 metri per 2 corsie, il problema è nella curva, che lì insomma un discorso è curvare in un piazzale, te lo dico io, guarda, e fare le prove in un piazzale con 2 metri e mezzo, quasi 3 di corsia, e non avere niente laterale, leggasi muri, è un discorso avere i muri, insomma, no? Insomma qualcosa cambia, no Marco?
Sì, questo cambia, dipende anche molto dall'autisti ovviamente,
vabbè,
non tutti siamo uguali.
Te lo immagini un bel limite di velocità lì, sarebbe...
Ma il limite di velocità ci può anche stare, l'importante è che non ci sia un limite di sagoma,
però
sarebbe accettabile.
Ci sono altre interferenze, ricordi la famosa del tubo, di quello, anche lì ci sono altri problemi conosciuti?
Che io sappia no, l'ultima informazione che ho avuto, ho detto, io non faccio il direttore dei lavori, quindi non sono lì in cantiere a verificare, però l'ultima informazione che io mi aggiornano quotidianamente sulle cose, mi ha detto non ci sono problemi, stanno completando la rotatoria. Ovviamente io ho chiesto che anche l'impresa dedichi il personale necessario per chiudere quanto prima, perché ormai non so nulla, però vedo lavori stanno andando avanti, non forse con la velocità che io mi sarei aspettato, però molti ritardi sono dovuti a queste benedette interferenze che lì in questo caso erano state censite quelle che erano censibili, certe tipo mi narrano che ci sono state trovate una tubazione dell'acquedotto che nemmeno il gestore aveva la più palla idea
però
che,
interessante.
Ci fosse, no, perché sa, come dire, sono cose, sono infrastrutture che si stratificano nel tempo, per cui se è roba di 60 anni fa e 60 anni fa l'infrastruttura idrica come quella di gas la gestiva, forse 60 anni fa non c'era quella di gas, non c'era nemmeno forse, la gestiva il comune, poi dopo se non è stato fatto, come dire, testamento, i lasciti.
Vabbè.
È così.
Speriamo
però,
allora di non trovare niente.
No, ormai non sarà più nulla, perché ormai lo scavo
non
lo
dire, Marco, perché noi siamo e veniamo da una popolazione etrusca, sai che abbiamo fatto tante belle cose, sperando di non trovare nulla di quel genere.
Dico, perché, nell'ambito insomma, della fortuna, mi hai fatto venire in mente, io personalmente poi lo realizza Nove Acque, il comune partecipa con una cifra molto importante, diversi milioni di euro, alla realizzazione del primo lotto già fatto e del secondo lotto della messa in sicurezza di Via Romana. Nella fase di realizzazione della cameretta, anche lì una cameretta di manovra, cioè quindi di uno scavo, si è trovato dei reperti.
Ecco. Se uno vuol fare un dispetto ci mette ci butta un pezzo di coccettino.
Meno male non sono romani, sono di epoca più recente, però la sovrintendenza ci ha bloccato.
Vabbè, è vero, per forza, vabbè. Va bene, senti, ti ringrazio, ti saluto.
Grazie,
Bretelli di San Zeno, tanto non ci sono novità, continuiamo avanti. Quello dell'ANAS di San Zeno era l'ultima cosa.
Non abbiamo informazioni ufficiali.
Ecco, il comune gli è stato detto, state buoni. Quindi va bene, grazie Marco di questo, soprattutto di esporci le cose, anche
spero di essere stato chiaro.
No, guardi che tra le righe hai anche detto molto di più di quello che hai detto a parole, ma è questo, insomma, è anche giusto, perché sei un tecnico, sei un politico, sei l'espressione anche politica, perché sei stato investito dalla carica politica,
certo,
di questo.
No,
però sei un tecnico, è un tecnico, io so che insomma non si può mai esimere da anche non lasciare trasparire quello che realmente pensa. Va bene, grazie Marco Sacchi, assessore al Comune di Arezzo, io vi saluto, appuntamento a questa sera, perché saremo in piazza io e il direttore Ivo Brocchi, pensate per il nostro programma, dove molto spesso citiamo l'assessore Sacchetti, ma in bene ti citiamo, solo sulle date qualche volta diciamo che devi stare un pochino più attento, però per il resto ti facciamo sempre i complimenti, ma commenteremo la giostra, la prova generale, tra le notizie che noi normalmente diamo il giovedì sera a Senza Titolo. Ciao a tutti e appuntamento a questa sera.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe.